Capitolo 9. Operai guidati da Dio. Dio, il principale operaio. Dio, il principale operaio. I tempi sono sempre più duri, e il denaro è difficile da ottenere, ma Dio ci aprirà la via per trovare i mezzi che occorrono per l'opera. Non mi spiego perché alcuni si oppongono a ricevere delle donazioni da chi non è della nostra fede. Lo fanno assumendo dei punti di vista estremi e facendo obiezioni che non sono autorizzati a fare. Questo mondo appartiene a Dio, e se Dio può guidare gli agenti umani in tal modo che la terra che è stata in potere del nemico sia trasferita a noi, affinché il messaggio sia proclamato al di là delle regioni irraggiungibili, gli uomini bloccheranno le vie di Dio con le loro vedute ristrette. Questa scrupolosità è qualcosa di poco salutare. Lo Spirito Santo non induce gli uomini a seguire questa condotta. Stiano attenti riguardo a come si interpongono tra Dio, il grande Maestro e il suo popolo. Dovremmo vedere e riconoscere le opere della sua provvidenza, e inchinarci alla sua autorità. Ogni messaggero di Dio si attenga alla sua opera specifica e non si affretti a fare un'opera che semplicemente abbia le caratteristiche della propria sapienza e pianificazione. I messaggeri del Signore si dirigano verso il propiziatorio dove possono ottenere la sapienza e la grazia per conoscere Dio, e per comprendere il modo in cui Egli opera. La conoscenza di Dio darà alle loro menti un sano equilibrio e giudizio, affinché essi non debbano reagire in modo impulsivo in questo momento importante e critico della storia della Terra. Gli articoli in questa sezione provengono da Special Testimonies to Ministers and Workers, serie A, numero 3 e 4, da pagina 43 a pagina 53 1895. La dovuta considerazione. Non è la volontà di Dio che alcuni dei suoi servi agiscano frettolosamente, ed abbiano opinioni ristrette. Egli chiede che aspettino pazientemente e manifestino la dovuta considerazione. Ogni passo deve essere fatto con sapiente cura e dopo molte preghiere. Solo allora i nostri fratelli avranno un'esperienza più equa e tranquilla, e potranno essere di maggior beneficio per il popolo, perché la gloria di Dio sarà la loro retroguardia. La nostra unica sicurezza consiste nel cercare costantemente la sapienza di Dio, e ogni questione deve essere esaminata con timore e trepidazione, affinché invece di introdurre nell'opera la luce del cielo, introduciamo la debolezza umana. Ma il Signore ha promesso di dare la luce a coloro che lo cercano con tutto il cuore. Se sapremo attendere con pazienza e saremo devoti a Dio, se non seguiremo i nostri piani impetuosi, allora Egli guiderà le nostre decisioni e aprirà molte porte di speranza e di lavoro. Il grande generale degli eserciti dirigerà tutte le battaglie per l'avanzamento della sua causa. Egli sarà la guida del suo popolo nei conflitti pericolosi in cui essi saranno coinvolti. I capi e i pastori faranno il loro lavoro e ascolteranno la voce che dice, «Questa è la via, camminate per essa». Isaia 30:21. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8:12. Quale meraviglioso conforto questa promessa dovrebbe essere per noi. Noi possiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. Che gli uomini, a cui il Signore ha affidato grandi responsabilità, si assicurino che stiano seguendo il loro grande capo, cioè Cristo, e non gli impulsi del loro temperamento naturale. Saremo al sicuro solamente quando ci consacreremo a Dio e guarderemo a Gesù, desiderando con fervore di realizzare il suo piano. Gli uomini possono seguire vari tipi di luce, ma c'è solamente una luce che si potrà seguire con sicurezza. Dobbiamo essere certi di seguire Gesù dovunque egli vada. Che nessuno cammini davanti a Cristo, ma aspetti l'ordine, seguimi. I nostri dirigenti diffidino dei propri consigli, e delle loro ambiziose fantasie. Non suppongano che le scintille del loro fuoco siano la vera luce, e dopo qualche tempo si accorgano che invece di seguire la stella celeste, essi seguono un dirigente insicuro. Dio dirige la sua opera. Sono addolorata nel vedere che gli uomini cercano di tracciare la condotta che devono seguire i missionari nei paesi lontani. Dobbiamo affidare ogni questione nelle mani di colui che professiamo seguire, affinché egli agisca attraverso i suoi agenti. Noi non dobbiamo pensare che ogni questione dovrebbe essere sottoposta alla giurisdizione di pochi uomini finiti, perché essi hanno bisogno di ricorrere costantemente a Dio per ottenere sapienza, e non commettere gravi errori. Non è nei propositi del Signore che tutte le cose siano centralizzate a Battle Creek. Pagina 212. Lui desidera che gli uomini si facciano da parte e non sentano che l'opera di Dio dipenda totalmente da loro, e che ogni problema dovrebbe essere sottoposto al loro giudizio. È difficile per me esprimere ciò che desidero, ma nel nome del Signore nostro Dio, desidero segnalare il pericolo. Gli uomini responsabili dovrebbero temere e tremare per loro stessi. Essi non dovrebbero sentirsi competenti di camminare davanti a colui che dice, «Seguimi». Dio non gradisce quando gli uomini in terre lontane devono aspettare, prima di prendere una decisione e agire. Noi dobbiamo credere nella potenza del Signore, nella sua guida, perché Egli stesso ha il comando della sua opera. Egli darà la saggezza e la comprensione ai suoi rappresentanti in tutte le parti della sua grande vigna. Egli disse: «Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, Egli ve lo dia». Giovanni 15:16. Ai miei fratelli vorrei dire, il Signore non ha bisogno di impartire ordini ai Suoi messaggeri che si trovano in tutte le parti del mondo attraverso Battle Creek. Egli non ha collocato questa responsabilità su tutti coloro che si arrogano il diritto di dire ai Suoi operai, fate questo, oppure non fate quello. Il Signore è disonorato quando gli uomini sono indotti a dipendere e a guardare solo a Battle Creek. La gente di ogni paese ha le proprie caratteristiche particolari e distintive, ed è necessario che gli uomini sappiano adattarsi alle idee peculiari degli abitanti, affinché introducano la verità e che l'esito del loro lavoro sia positivo. Essi devono essere in grado di comprendere e di soddisfare i loro bisogni. Sorgeranno delle circostanze che richiedono un'azione immediata, sarà necessario prendere in mano gli interessi del campo in cui si opera, e fare ciò che deve essere fatto sotto la guida dello Spirito Santo. Se, essendo in un tempo di crisi, gli operai attendono le direttive da Battle Creek, perderanno molto. Gli operai del Signore devono essere fedeli amministratori della grazia di Dio. Dovrebbero essere uomini di fede, e dovrebbero essere incoraggiati a dipendere da Dio e ad avere fiducia in Lui. L'organizzazione di Dio. Agli operai del Signore consiglio di studiare il capitolo sesto del libro di Isaia, e i primi due capitoli del libro di Ezechiele. Per il profeta, la ruota all'interno di un'altra ruota, le apparizioni degli esseri viventi collegati tra loro, sembravano una cosa intricata e inspiegabile, Ezechiele 1:16-18. Ma la mano dell'infinita saggezza si vede tra le ruote, e l'ordine perfetto è il risultato della sua opera. Ogni ruota lavorava in perfetta armonia con l'altra. Mi è stato mostrato che gli strumenti umani cercano d'avere troppo potere e troppo controllo sull'opera. Essi abbandonano il Signore, il potente operaio, i suoi metodi e i suoi piani, e non si fidano di Lui riguardo all'avanzamento dell'opera. Nessuno deve pensare che sia in grado di gestire queste cose che appartengono al grande Io sono. Dio nella sua provvidenza sta preparando una via, affinché l'opera sia realizzata da agenti umani. Che ogni uomo occupi il suo posto di dovere, e che ognuno esegua il proprio compito, ricordandosi che Dio è il suo istruttore. Nell'assedio di Gerico il Signore era il generale dell'esercito di Israele. Egli fece un piano per la battaglia, e chiamò le forze celesti e quelle umane per partecipare nell'opera, ma nessuna mano umana toccò le mura di Gerico. Dio dispose le cose in tal modo che l'uomo non poteva prendersi il merito della vittoria. Solo Dio merita di essere glorificato. La stessa cosa concerne l'opera nella quale siamo impegnati oggi. La gloria non deve essere data agli agenti umani, perché solo il Dio deve essere magnificato. Studiate con attenzione il terzo capitolo di Ezechiele per imparare a dipendere completamente da Dio. Tuttavia, dobbiamo sempre tenere a mente che il Signore il Dio ha bisogno d'ogni agente umano che sostenga la verità e creda nella sua giustizia. Come collaboratori di Cristo, dobbiamo guardare sempre alla croce del Calvario, proclamando al mondo. Ecco l'apostrofo, agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1:29. Noi dobbiamo annunciare il messaggio del terzo angelo con le nostre voci umane, perché esso possa spargersi con potenza e gloria. Quando gli uomini tralasciano di dipendere dagli uomini, quando fanno di Dio la loro forza, si manifesterà una vicendevole fiducia. Cristo soffiò sui suoi discepoli e disse, «Ricevete lo Spirito Santo». Giovanni 20:22. Gesù Cristo oggi è rappresentato dallo Spirito Santo in ogni sua vigna sparsa nel mondo. Egli darà l'ispirazione del suo Spirito a coloro che hanno un animo contrito. Dobbiamo dipendere sempre più dall'efficienza dello Spirito Santo, e non da quella umana. Mi dispiace dire, che alcuni non hanno dato prova d'aver imparato le lezioni di mansuetudine, e umiltà alla scuola di Cristo. Essi non dimorano in Lui, non hanno alcuna relazione vitale con Gesù. Loro non sono guidati dalla saggezza di Cristo, impartita dal suo Santo Spirito. Allora, io vi chiedo, come possiamo considerare questi uomini dei giudici infallibili? Essi possono occupare dei posti di responsabilità, ma nonostante ciò vivono separati da Cristo, perciò non hanno la mente di Cristo, e non imparano giornalmente da Lui. Eppure, in alcuni casi i loro giudizi sono attendibili, e i loro consigli sono considerati come sapienza di Dio. Quando gli agenti umani scelgono di fare la volontà di Dio, e si conformano al carattere di Cristo, Gesù agirà attraverso i loro organi e le loro facoltà. Così, essi metteranno da parte l'orgoglio egoista, ogni manifestazione di superiorità, ogni esigenza arbitraria, e manifesteranno l'umiltà e la mansuetudine di Cristo. In questo modo loro non agiscono più da se stessi perché è Cristo che agisce in loro. Comprendono le preziose parole della preghiera del Salvatore. Punto io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'apostrofo, unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me. Giovanni 17:23. Dio desidera che ogni individuo dipenda di meno da ciò che è limitato, che dipenda meno dagli uomini. Abbiamo dei consiglieri che manifestano di non avere una conoscenza della grazia di Cristo e non comprendono la verità come è in Gesù. Coloro che stanno collaborando con Dio hanno un'opinione umile di se stessi. Non sono presuntuosi, non sono autosufficienti e non si esaltano. Sono longanimi, gentili, pieni di misericordia e buoni frutti. L'ambizione umana occupa una posizione subordinata in loro. La giustizia di Cristo, Li precede la gloria del Signore e la loro retroguardia. Comitati di consiglio. Nel dare consigli riguardo al progresso dell'opera, nessun individuo deve avere il potere dominante, a meno che sia evidente per tutti che il consiglio dato sia quello corretto. Tutti i metodi e i piani devono essere valutati con attenzione e in modo intelligente, affinché le decisioni da prendere siano le migliori per quanto concerne l'avanzamento dell'opera missionaria che si sta aprendo davanti a noi. Sarà bene non solo prendere in considerazione i campi nei quali il dovere ci chiama, ma anche le difficoltà che si incontreranno. I comitati di consiglio designati, per quanto possibile, dovrebbero far capire alla gente i loro piani, affinché il giudizio della Chiesa possa sostenere i loro sforzi. Molti membri di Chiesa sono prudenti e hanno altre qualità intellettuali eccellenti. La loro saggezza deve essere esercitata, affinché gli altri siano richiamati alla realtà delle grandi questioni che devono essere considerate. Molti possono prendere coscienza nell'avere una comprensione più profonda dell'opera di Dio. Alcuni sono convinti che sono molto indietro riguardo alla conoscenza del messaggio di Dio, ma il Signore aiuterà coloro che lo cercano per ricevere la saggezza. Nessuno cerca la sua saggezza invano. Dobbiamo cercare ferventemente la sapienza che viene dall'alto comprendendo che vi sono anime che periscono per mancanza della parola della vita, e che il regno di Cristo deve essere esteso. Uomini e donne di menti nobili saranno aggiunti al numero di coloro di cui si dice. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Giovanni 15:16. Come ottenere i fondi necessari? Fin dall'apostrofo, inizio della nostra opera missionaria, siamo stati molto perplessi nel sapere come conseguire i fondi adeguati per il sostegno dei campi missionari, che la provvidenza ha aperto davanti a noi. L'opera missionaria deve essere sempre più estesa, e chi crede nella verità dovrebbe evitare l'acquisto di ciò che è superfluo. Noi non dobbiamo studiare la nostra convenienza, ma le nostre necessità. Cercheremo di moderare le nostre necessità affinché ci siano mezzi nella tesoreria per alzare lo stendardo della verità in nuovi territori. Cercate Dio, credete in colui che ha risorse infinite. Se operiamo con saggezza, mettendo le nostre capacità nell'opera, la caritatevole mano del Signore sarà su di noi. L'opera deve andare avanti, senza aspettare che ci siano fondi nella tesoreria prima di incominciare. Dio non voglia che, quando la sua provvidenza ci invita ad entrare nei campi pronti per la mietitura, ogni passo deve essere ritardato dal grido, il nostro tesoro è esaurito. Non abbiamo mezzi per sostenere gli operai che sono già nel campo ed è impossibile per noi allargare le nostre attività. Ringraziamo Dio che le nostre scuole del sabato abbiano contribuito sufficientemente a far avanzare preziose società missionarie. I bambini e i giovani hanno dato i loro penny, che come piccoli ruscelli hanno formato una corrente di beneficenza. I bambini dovrebbero essere educati in modo tale, affinché imparino a compiere atti disinteressati, che il cielo si rallegrerà di vedere. Quando la rugiada della giovinezza è su di loro, i bimbi dovrebbero imparare l'abnegazione e a servire Cristo. I campi missionari, sia quelli vicini come quelli lontani, appartengono a Dio, perché il mondo è suo. La proprietà terrena di Dio è stata usurpata, ma Egli aprirà una via in modo che la verità sia presentata negli angoli più bui della terra. Se gli uomini seguissero le indicazioni dello Spirito Santo, essi troverebbero i modi e i mezzi grazie ai quali il messaggio avanzerebbe, e otterrebbe una gloriosa vittoria. Che le anime vadano a Cristo. i servitori di Dio che vivono in obbedienza alle sue esigenze, che insegnano la verità con umiltà di cuore, eserciteranno un'influenza che contribuirà alla salvezza di molte anime. Ma non dobbiamo permettere che la gente dipenda irrimediabilmente da noi. Noi siamo esseri umani limitati. Dobbiamo avvicinarli a Cristo dicendo: ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1:29. Gesù difende la causa dei suoi collaboratori, ma in ogni momento devono sentire la dipendenza del capitano della loro salvezza, e attraverso l'intercessione di Cristo nostro Avvocato, molte anime saranno salvate per la vita eterna. Il Signore ha provvisto la pioggia dello Spirito Santo sui Suoi operai, e ogni uomo sincero che cerca Dio, lo troverà. Dobbiamo presentarci fiduciosi al trono della grazia e della misericordia. Dobbiamo credere che il Signore ascolta e risponde alle nostre preghiere. Il nostro grande sommo sacerdote che ha oltrepassato i cieli dice: io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre. Giovanni 14:16. Lo Spirito Santo dimora negli operai consacrati che in qualsiasi luogo cercano di portare avanti l'opera. Inutili opposizioni. Vi supplico per amore di Cristo, di non permettere che espressioni frettolose o aspre escano dalle vostre labbra, che non usiate un linguaggio strano, nulla deve essere pronunciato che abbia sapore di critica, perché tutto questo è umano. Cristo in queste cose non ha alcuna parte. Gli scrittori impulsivi facciano attenzione al modo in cui usano la loro penna, affinché nei loro scritti non ci sia nessuna parvenza di ridicolizzare le posizioni dei credenti o non credenti. Saremo al sicuro unicamente se conserveremo l'umile spirito di Cristo, e che i nostri piedi camminino su sentieri diritti, affinché lo zoppo non esca dal sentiero. La mansuetudine e l'umiltà di Cristo devono prendere possesso della nostra anima. Satana sta usando il suo potere nel presentare inganni magistrali, per realizzare quello che non è in accordo con la volontà di Dio. Coloro che credono alla verità, non diano occasione ai nostri nemici di giustificare la loro opposizione, né diano adito agli uomini di usare la calunnia per opporsi all'avanzamento della verità. Per amore di Cristo, che ogni operaio faccia degli sforzi che annullino le asserzioni di Satana, e che non si impegni in nulla che Dio non abbia demandato dalle sue mani. Dobbiamo lavorare sotto le direttive celesti in accordo con la volontà di Dio, e i nostri sforzi saranno coronati dalla vittoria. Date la possibilità al Signore di operare per indurre gli uomini a fare ciò che Lui desidera che realizzino per il progresso della sua verità. La questione della libertà religiosa è molto importante, essa dovrebbe essere maneggiata con grande saggezza e discrezione. Altrimenti vi è il pericolo che per la nostra condotta, faremo ricadere sopra noi stessi una crisi prima di essere preparati ad affrontarla. Il messaggio che dobbiamo predicare è i comandamenti di Dio, e la fede di Cristo Gesù. Dobbiamo chiedere ai nostri fratelli di agire con cura e di non fare passi che eccitino o provochino le autorità in modo che prendano decisioni che limitano l'opera e ci impediscano di proclamare il messaggio in vari luoghi. Abbiamo bisogno di dipendere di più dall'infinito e confidare molto meno negli agenti umani. Dobbiamo preparare un popolo per restare in piedi nel giorno che Dio ha preparato, richiamando l'attenzione degli uomini alla croce del Calvario per spiegargli la ragione del suo grande sacrificio. Bisogna far comprendere agli uomini che è possibile ritornare a Dio e obbedire ai suoi comandamenti. Quando il peccatore guarda a Cristo come propiziatore per i suoi peccati, gli uomini si facciano da parte. Dichiarate al peccatore che Cristo è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 1 Giovanni 2:2. Incoraggiatelo a cercare la saggezza di Dio, perché attraverso la sincera preghiera egli imparerà la via del Signore molto meglio che se fosse istruito da un consigliere umano. Egli comprenderà che la trasgressione della legge ha causato la morte del Figlio del Dio infinito, e odierà i peccati, che ferirono Gesù. Nel guardare a Cristo come a un compassionevole e tenero sommo sacerdote, il suo cuore sarà preservato nella contrizione. Per studi ulteriori, Testimonies, volume 5, da pagina 749 a pagina 754. L'umiltà. Quando il collaboratore di Cristo presenta la verità al cuore del peccatore con umiltà e amore, la voce dell'amore parlerà per mezzo dello strumento umano. Le intelligenze celesti collaborano con l'agente umano consacrato, e lo Spirito agisce sull'anima del non credente. Dio dona al cuore la capacità di credere e il peccatore accetta l'evidenza della parola di Dio. È trasformato per mezzo dell'influenza piena di grazia dallo Spirito Santo, e diventa uno con Cristo nello Spirito e nei propositi. Il suo affetto per Dio aumenta, ha fame di giustizia e anela ad essere simile al suo Maestro. Così, contemplando Cristo, egli è trasformato di gloria in gloria, di carattere in carattere, e quindi diventa sempre più simile a Gesù. Si riempie d'amore per Cristo e di un profondo e ansioso amore per le anime che periscono, e dentro di lui si forma Cristo, la speranza di gloria. Punto. Ma a tutti quelli che l'apostrofo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Giovanni 1:12. Leggete il secondo e il terzo capitolo di Filippesi e il primo capitolo di Colossesi, dove troverete delle stupende lezioni che noi tutti dovremmo studiare. Paolo ci scrive: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'apostrofo essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo come canapostrofo, ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'apostrofo, agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Filippesi 2, 3:16. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, NR.3, 1895 da pagina 53 a pagina 59. Evitate la provocazione. I nostri operai devono usare la più grande saggezza, in modo che nulla sia detto per provocare l'esercito di Satana e inciti i suoi alleati. Cristo non osò presentare un'accusa veemente contro il principe del male, ma è giusto che dobbiamo essere proprio noi a fare delle accuse che agiterebbero gli agenti del male, ossia gli uomini che sono alleati con gli spiriti del male. Cristo era l'unigenito figlio di Dio, egli era il comandante delle coorti celesti, e tuttavia si astenne dal presentare accuse contro Satana. Parlando di lui Isaia dice: Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Isaia 9:5. Coloro che parlano e scrivono riguardo al messaggio del terzo angelo considerino il fatto che il principe della pace non presentò un'accusa veemente contro il nemico e imparino la lezione che avrebbero dovuto imparare molto tempo prima attraverso le loro esperienze. Essi dovrebbero portare il giogo di Cristo e praticare la sua umiltà. Il Maestro ci dice: Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Matteo 11:29. Che i nostri missionari facciano un'opera tale che conduca a un tipo di pentimento del quale non c'è bisogno di pentirsi. Abbiamo bisogno di imparare molto di più sulla mansuetudine di Gesù, al fine di essere un odore di vita a vita. Nessuno apra la via affinché il nemico possa fare la sua opera. Che nessuno lo aiuti a portare avanti i suoi poteri oppressivi perché non siamo ancora pronti ad affrontarli. Abbiamo bisogno dell'influenza dolce, sottomessa e perfezionatrice dello Spirito Santo affinché modelli il nostro carattere, e porti ogni nostro pensiero in cattività sottomettendolo all'ubbidienza a Cristo. È solo lo Spirito di Dio che ci permette di superare ogni difficoltà, solo Lui ci può portare ai piedi di Gesù, come fece con Maria, imparare la sua mansuetudine e l'umiltà di cuore. Abbiamo bisogno di essere santificati dallo Spirito di Dio ogni momento del giorno, affinché le nostre anime non siano messe in pericolo ed evitare le trappole del nemico. Siamo costantemente tentati di autoesaltarci, e dobbiamo stare molto attenti a questo male. Dobbiamo vigilare continuamente in modo da non manifestare uno spirito dominante, di critica e condanna. Dovremmo cercare di evitare ogni apparenza di male, e non rivelare nulla che somiglia agli attributi di Satana, nulla che scoraggi coloro con cui ci relazioniamo. Dobbiamo lavorare come Gesù, attrarre, edificare, non distruggere. Per molti è cosa naturale essere rigidi e dittatoriali, e dominare dispoticamente l'eredità di Dio, e a causa della manifestazione di questi attributi, molte anime preziose si sono perse. Gli uomini hanno manifestato queste caratteristiche spiacevoli, perché essi non erano uniti a Dio. Il comportamento con le anime preziose. Coloro che occupano posizioni importanti, entrando in contatto con le anime per le quali Cristo è morto, devono aggiudicare agli uomini il valore che Dio gli ha attribuito e considerarle preziose. Molti, invece, di procedere secondo la mente e lo spirito di Cristo, hanno cercato con asprezza, secondo il modo di essere degli uomini, le anime comprate col sangue di Cristo. Riguardo ai suoi discepoli egli dice: Voi siete tutti fratelli. Matteo 23:8. Dovremmo ricordare sempre le relazioni che sosteniamo l'apostrofo, uno con l'apostrofo, altro, ed avere in mente il fatto che, un giorno affronteremo davanti al trono del giudizio di Cristo, quelli con cui ci incontriamo qui. Il Padre sarà il giudice, ed egli giudicherà ogni singolo individuo con giustizia. Giovanni scrive: E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, E fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Apocalisse 20 e 12. Ognuno che professa il nome di Cristo consideri che dovrà rispondere davanti al tribunale celeste d'ogni atto di ingiustizia, che renderà conto d'ogni parola dura. Non sarà piacevole risentire le parole che sono state dette, le parole che hanno ferito le anime, e rivedere le decisioni che hanno operato contro le anime per le quali Cristo è morto. Ogni nostra azione sarà esaminata in giudizio, e lo spirito che ci ha spinti ad agire, sarà manifestato. Il frutto d'ogni atto egoistico e arbitrario sarà reso chiaro, e gli uomini vedranno i risultati delle loro azioni, come li vede Dio. A causa del loro comportamento non cristiano, essi vedranno che molte anime sono uscite dalla retta via. Stiamo vivendo nel grande giorno dell'espiazione, ed è giunto il momento che ognuno si penta davanti a Dio, confessi i suoi peccati, e mediante una fede vivente confidi nei meriti di un Salvatore crocifisso e vivo. Fratelli e sorelle, volete ricordare che nel trattare l'eredità di Dio non si può agire secondo le vostre tendenze caratteristiche naturali? I figli di Dio sono la proprietà acquisita di Cristo ed è stata comprata a caro prezzo. E quale prezzo? Qualcuno di noi sarà trovato che sta aiutando il nemico di Dio e degli uomini, a scoraggiare e distruggere le anime? Quale sarà la retribuzione per chi agisce in questo modo? Ognuno di noi deve eliminare dalla sua conversazione tutto quello che è aspro e severo. Non dobbiamo permetterci di condannare gli altri, e non lo faremo se siamo uno in Cristo. Noi dobbiamo rappresentare Gesù Cristo nel nostro comportamento con i nostri simili. Dobbiamo essere collaboratori di Dio per aiutare coloro che sono tentati. Non dobbiamo incoraggiare le anime a seminare il dubbio, perché ciò porterà a un raccolto infruttuoso. Dobbiamo imparare da Cristo, a praticare i suoi metodi, e a rivelare il suo spirito. Ci viene chiesto: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Filippesi 2:5. Dobbiamo educare noi stessi a credere nella parola di Dio che si sta compiendo in modo ammirabile e glorioso. Se abbiamo la piena certezza di fede, non indulgiamo nel dubbio riguardo ai nostri fratelli e sorelle. Il carattere di Cristo. Abbiamo il privilegio di vedere Gesù come Egli è, di conoscere colui che è pieno di compassione, di gentilezza e di cortesia divina. Egli è buono e misericordioso e vuole perdonare i nostri peccati. Di Lui è scritto: perciò, Egli doveva diventare simile ai Suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Ebrei 2:17. Noi dobbiamo nutrire amore e gratitudine, dobbiamo guardare a Gesù per essere trasformati alla sua immagine, così aumenterà la nostra fiducia, la speranza, la pazienza e il coraggio. Berremmo l'acqua della vita, della quale Cristo parlò alla donna samaritana. Egli disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice, dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chiunque beve di acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Giovanni 4:10. L'acqua viva rappresenta la vita di Cristo, e ogni anima deve bere quest'acqua entrando in relazione vivente con Dio, e allora la fiducia benedetta, umile e grata diverrà un principio costante nell'anima. Davanti a una fede viva, tutte le paure saranno sconfitte. Contempleremo il carattere di colui che per primo ci ha amati. Mediante la contemplazione dell'incomparabile amore di Dio, noi siamo rivestiti della sua natura. Cristo rappresentò davanti agli angeli, e davanti agli uomini il carattere del Dio del cielo. Egli dimostrò che quando l'umanità dipende interamente da Dio, gli uomini possono osservare i suoi comandamenti e vivere, e la sua legge sarà come la pupilla dei loro occhi. Per chiedere tale acqua, non è necessario essere ricchi, saggi, eruditi o onorati, tuttavia Dio risveglierà le loro percezioni in modo tale da poter comprendere ciò che si necessita sapere per essere salvati. La luce del cielo proveniente dal trono di Dio splende sulla terra, e Cristo ci dice: E io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Giovanni 12:32. Il suo dolce invito è rivolto a tutta l'umanità, e coloro che accettano troveranno vita e salvezza. Pietro scrive: Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. 2 Pietro 1, 2 4. Studio addizionale, Testimonies, volume 4, pp. 101, 338, 371 383, 527. Gospel Workers, da pagina 318 a pagina 321. Calma e considerazione. 14 gennaio 1894. Presto il Signore opererà in mezzo a noi con grande potenza, ma vi è il pericolo di consentire che i nostri impulsi ci conducano là dove il Signore non vuole che andiamo. Non dobbiamo fare dei passi sbagliati. Dobbiamo agire con serietà e con prudenza, senza usare espressioni stravaganti o consentire ai nostri sentimenti di esagerare. Dobbiamo riflettere con calma e lavorare senza agitazione, perché ci saranno quelli che si agitano facilmente, queste persone si entusiasmeranno con espressioni imprudenti facendo dichiarazioni estreme per creare agitazione, contrastando l'opera che Dio vorrebbe fare. Esiste una classe di persone che sono sempre pronte a svignarsela, che si entusiasmano per qualcosa di strano, di eclatante e di nuovo, ma Dio vuole che si agisca con calma, con considerazione e serenità, scegliendo le nostre parole in armonia con la verità per questo tempo, e ciò richiede una mente lucida e libera dall'emotività, sebbene dovremmo conservare il fervore e la solennità che la verità stessa richiede. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 3, 1895, da pagina 59 a pagina 62. Dobbiamo stare in guardia contro gli estremisti, e guardarci dall'incoraggiare coloro che vorrebbero essere nel fuoco o nell'apostrofo, acqua. Io vi prego di eliminare dai vostri insegnamenti ogni espressione stravagante e tutto ciò che le menti mancanti di equilibrio e le persone mancanti di esperienza possono utilizzare e alla base dei quali vogliono realizzare movimenti assurdi e immaturi. È necessario che siate cauti in ogni affermazione che fate, per non indurre alcuni a seguire una pista sbagliata, creando una confusione che potrà essere risolta solo a costo di un ingente e penoso lavoro, deviando in questo modo dal suo corso, Le forze e il lavoro degli operai verso attività che non sono il proposito di Dio. Un solo veto fanatico esibito tra noi chiuderà molte porte contro i più sani principi della verità. Oh, quanta attenzione devono fare gli operai di Dio per non correre davanti al Maestro, ma seguire il cammino che Lui apre. Quanto gioirebbero i nemici della nostra fede qualora entrassero in possesso di alcune dichiarazioni fatte dai nostri fratelli, che invece dovrebbero essere ritirate. Dobbiamo agire con discrezione e sensibilità, perché in questo consiste la nostra forza, perché allora il Signore lavorerà con noi, per noi e in nostro favore, oh, come sarebbe felice Satana di potersi introdurre in mezzo a questo popolo e confondere l'opera, precisamente adesso quando è essenziale un'organizzazione accurata, la quale sarà il maggior potere per impedire il sorgere di movimenti spuri e rifiutare pretese che non si basano sulla parola di Dio. Noi abbiamo bisogno di mantenere le linee d'azione in modo uniforme, affinché non ci siano rotture nel sistema di regolazione e ordine. In questo modo non si darà occasione a elementi disordinati per dominare l'opera in questo tempo. Viviamo in un tempo in cui l'ordine, il sistema e l'unità d'azione sono essenziali, e la verità deve essere il vincolo che ci unisce con forti legami affinché non si manifesti nessun sforzo disordinato tra gli operai del Signore. Qualora dovesse manifestarsi il disordine, è necessario avere un chiaro discernimento per distinguere il vero e il falso. Fate in modo che nessun messaggio sia proclamato, prima di essere sottoposto ad un attento esame. Evitate gli argomenti secondari. La mia anima è molto triste, perché io so cosa ci aspetta. Coloro che non hanno una relazione quotidiana e vivente con Dio saranno esposti a ogni tipo di inganno concepibile. Nella nostra opera non si devono presentare argomenti secondari, a meno che le idee sostenute abbiano ricevuto un attento esame, e che ci si possa assicurare da quale fonte siano state originate. Gli angeli di Satana sono sapienti nel fare il male, e sono loro che creeranno quello che alcuni pretenderanno essere una luce avanzata, e si proclameranno cose nuove e meravigliose, e tuttavia, mentre sotto alcuni aspetti nel loro messaggio vi è la verità, essa sarà mescolata con delle invenzioni umane e insegnata come dottrina e comandamenti d'uomini. Se c'è stato mai un momento in cui dobbiamo vegliare e pregare sul serio, quel momento è adesso. Ci possono essere delle cose che appariranno come buone, ma nonostante ciò, esse devono essere prese in considerazione con molta preghiera, perché sono mezzi ingannevoli che il nemico usa per indurre le anime su un percorso che si trova così vicino alla verità, e che sarà poco distinguibile dal sentiero che conduce alla santità e al cielo. Ma l'occhio della fede può discernere che porta su un sentiero divergente dalla retta via, anche quando è quasi impercettibile. In un primo momento si può pensare che è positivamente retto, ma dopo un po' di tempo si vede che si separa dal sicuro sentiero che conduce alla santità e al cielo. Fratelli miei, desidero avvertirvi di proseguire su sentieri diritti, affinché lo zoppo non esca dal cammino. Per ulteriori studi, Testimonies, volume 2.e, virgola pagu.186, volume 9. Da pagina 147 a pagina 149, 208, 209, Gospel Workers, da pagina 324 a pagina 329, 372-376, 419. Librandosi sopra le chiese. Coorabong, Australia, i settembre, 1895. Caro fratello e sorella. Il fratello mi ha presentato un piano di varie settimane riguardo ad alcune riunioni che si terranno in diversi luoghi tra coloro che conoscono la verità. Senza dubbio alcuni che recentemente sono venuti alla fede, saranno beneficiati, ma io credo che voi non siete sulla giusta via. La fede di alcuni invitati sarà rafforzata e confermata, ma quest'opera non sta portando il messaggio di ammonizione a coloro che sono nelle tenebre e l'errore che non conoscono la verità. Il tempo passa, e il pericolo degli ultimi tempi è sopra di noi, nell'ultimo grande giorno quando ognuno riceverà secondo le sue opere, molti verranno da noi e diranno, perché non ci avete avvertiti? Perché non ci avete detto le cose che avremmo dovuto sapere? Cristo ha detto. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Luca 5:32. Che i nostri ministri escano, schiacciati dal solenne messaggio d'avvertimento. Quando a disposizione degli uomini ci sono tutti i mezzi per raggiungere la conoscenza della verità, come si possono tracciare dei piani affinché i nostri operai siano impediti nell'opera di salvezza delle anime che sono nelle tenebre dell'errore? Il tempo è breve. Il messaggio d'avvertimento deve essere proclamato in modo chiaro e distinto. Il Signore sta per tornare per eseguire il giudizio finale su chi non obbedisce al Vangelo. Enoch, a suo tempo, proclamò l'annuncio della venuta di Cristo e l'esecuzione del giudizio sopra gli ingiusti, e ora noi vediamo il compimento della profezia di Enoch relativo alla grande diffusione della malvagità. Coloro che hanno la luce, sono quelli che hanno ricevuto dal Signore l'incarico di intraprendere una lotta costante e aggressiva. Alla domanda, sentinella, a che punto è la notte? In risposta sarà dato il fedele messaggio, viene la mattina, e viene anche la notte. Isaia 21 e 11. L'influenza della verità è troppo limitata. Gli uomini che conoscono la parola devono comunicarla con urgenza a coloro che sono nelle tenebre. Molti si conformano a una parte di verità, e non hanno alcuna fretta di condividerla con gli altri. Il Signore ha indotto gli uomini a sperimentare il potere della verità, ma non tutti stanno facendo l'opera che gli è stata assegnata, cioè, cercare di salvare le anime che si stanno perdendo. Ognuno deve cingersi di una speciale armatura, si deve preparare per conquistare gli altri affinché obbediscano alla legge di Dio. Vedo che viene dato molto a quelli che già hanno. Queste meravigliose riunioni in favore di chi desidera avere più forza, stanno privando il mondo dell'opera che deve essere fatta in suo favore. I nostri pastori dovrebbero lavorare adesso per la salvezza dei perduti. Le settimane impiegate nelle riunioni, per istruire gli uomini per il lavoro, sarebbe meglio, molto meglio che fossero utilizzate per andare, e percorrere le vie e le valli proclamando, venite, perché tutto è già pronto. Luca 14 e 17. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, NR.4, 1895, da pagina 4 a pagina 10. Più luce per coloro che la utilizzano. Coloro che obbediscono alla luce che hanno, riceveranno altra luce dall'alto, perché i messaggeri celesti sono nell'attesa di poter collaborare con gli uomini nel compito di ammonire un mondo sommerso nel peccato. Quando il popolo di Dio si impegnerà in questo lavoro con un vero sforzo, allora si manifesterà un deciso cambiamento nelle città e nei villaggi. Questo librarsi sulle chiese per rafforzarle, le induce a dipendere sempre più dallo sforzo umano. Imparano ad appoggiarsi sulle esperienze dei loro simili e non dipendono da Dio, di conseguenza non lavorano con efficienza. È arrivato il tempo che nelle città e nei villaggi si oda il solenne avvertimento. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Apocalisse 1:7. Preparatevi quindi, affinché siate trovati da Lui in pace. Io prego voi, che siete stati favoriti da Dio con la conoscenza della verità, andate e seminate, perché c'è apostrofo, è ancora molto lavoro da fare in tutto il mondo. I campi sono pronti per il raccolto. I seminatori e i mietitori sono necessari adesso. Il tempo dedicato costantemente a quelli che già conoscono il messaggio di avvertimento, non renderà neppure la decima parte della forza che essi riceveranno nel farsi carico dell'opera di comunicare la vita per salvare le anime che periscono. Gli angeli sono in attesa di benedire gli operai consacrati. La parabola della pecora perduta dovrebbe essere una grande lezione per ogni anima che è stata riscattata dalla trappola di Satana. Noi non possiamo liberarci sopra le 99, ma dobbiamo andare a salvare quelle perdute cercandole nei deserti delle grandi città e villaggi. In quest'opera, gli operai saranno indotti a sentire la loro debolezza e quindi si dovranno rifugiare nella roccaforte. La presenza divina sarà con loro per dargli forza e coraggio, fede e speranza. Gli operai leali saranno collaboratori di Dio. Gli avvertimenti che Cristo ha dato a Gerusalemme non dovevano terminare con i suoi abitanti. I giudizi pronunciati sopra questa città erano un simbolo degli eventi relativi al giudizio che Cristo effettuerà nel giorno finale, quando davanti a Lui saranno riunite tutte le nazioni. E manderà i Suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i Suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24 e 31. Un'opera per ogni vero discepolo. Ogni vero discepolo di Cristo ha un'opera da realizzare. Dio ha dato ad ogni suo operaio un compito da fare. Solo pochi stanno segnalando ora lo svolgimento della profezia che si sta compiendo rapidamente, e proclamano: preparatevi e mostrate la vostra obbedienza a Dio osservando i suoi comandamenti. Per i messaggeri del Signore questo non è il momento di soffermarsi per sostenere chi conosce già la verità, beneficiandone di tutti i vantaggi. Vadano ad alzare la bandiera e a dare l'allarme: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Matteo 25:6. Molti di quelli che odono il messaggio, l'immensa maggioranza, non danno alcun credito a questo solenne avvertimento. Altri sono sleali verso i comandamenti di Dio, perché i comandamenti sono una prova del carattere. Questi servitori del Signore saranno chiamati fanatici. E i ministri stessi consiglieranno il popolo di non ascoltarli. Noè ricevette lo stesso trattamento, mentre lo Spirito di Dio lo spingeva a dare il messaggio, sia che gli uomini lo volevano ascoltare o no. L'avvento di Cristo sorprenderà i falsi maestri che dicono: pace e sicurezza. 1 Tessalonicesi 5:3. Tutte le cose continuano come dal principio della creazione. 2 Pietro 3:4. Ma ecco cosa dice la parola di ispirazione su di loro: sventura li colgo l'apostrofo. Improvviso Salmo 35:8. Il giorno del Signore verrà come un ladro su tutti gli abitanti della terra. Verrà come un ladro che sta in agguato. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Matteo 24 e 43. La vigilanza costante è la nostra unica salvezza. Dobbiamo essere sempre pronti, affinché quel giorno non ci sorprenda impreparati. Tutti coloro che amano Dio considerino che ora, mentre è giorno, mentre c'è ancora del tempo, di non lavorare tra le pecore che sono già nell'ovile, ma di uscire a cercare quelle perdute che stanno per perire. Queste pecore che sono in pericolo hanno bisogno di un aiuto speciale, e devono essere riportate all'ovile. È ora il momento di destare gli indifferenti dal loro sonno. È tempo di chiamare le anime non soltanto per ascoltare la parola, ma per rifornire le loro lampade d'olio, perché senza la luce esse periranno. L'olio rappresenta la giustizia e il carattere di Cristo, e il carattere non è trasferibile. Nessuno può ottenerlo per un altro. Ognuno deve ottenere un carattere purificato da ogni macchia. Il Signore verrà con potenza e grande gloria e dividerà i giusti dagli impi. E quelli che non hanno provveduto per l'olio in tempo, non lo potranno ricevere dagli altri. Allora si compiranno le parole di Cristo. Due donne macineranno assieme, L'apostrofo, una sarà presa e L'apostrofo, altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, L'apostrofo, uno sarà preso e L'apostrofo, altro lasciato. Luca 17:35. I giusti e gli empi devono essere relazionati nell'opera della vita. Ma il Signore conosce il carattere di ciascuno, egli discerne chi è obbediente, e chi rispetta e ama i suoi comandamenti. La zizzania e il grano. Chi osserva la differenza tra la zizzania e il grano può non vederla, ma vi è colui che ha detto che la zizzania non doveva essere strappata da mani umane. No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Matteo 13:29. Lasciate che crescano insieme fino al raccolto. Allora il Signore manderà i suoi mietitori per raccogliere la zizzania e legarla in fasci per bruciarla, mentre il grano viene raccolto nel granaio celeste. Il tempo del giudizio sarà un periodo solenne, perché il Signore radunerà i suoi tra la zizzania. Coloro che sono stati membri della stessa famiglia saranno separati. Sui giusti verrà messo un sigillo. Essi saranno, nel giorno che io preparo, la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti, io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Malachia 3:17. Coloro che sono stati obbedienti ai comandamenti di Dio, si uniranno ai santi nella luce. Essi entreranno per le porte della città, e avranno diritto all'albero della vita. L'uno sarà preso, e il suo nome sarà scritto nel libro della vita, mentre gli altri, con i quali il giusto si è associato, riceveranno l'eterno marchio della separazione da Dio. La zizzania e il grano per ora crescono insieme, ma poi la mano del Signore li separerà e ad ognuno sarà dato il suo giusto posto. Chi ha ricevuto la luce della verità, chi ha sentito il messaggio d'avvertimento, chi ha ricevuto l'invito per le nozze, tra cui i commercianti, gli avvocati, i falsi pastori che hanno tranquillizzato la coscienza del popolo, le sentinelle infedeli che non hanno fatto risuonare l'avvertimento, e non hanno riconosciuto l'ora della notte, tutti quelli che hanno rifiutato l'obbedienza alle leggi del regno di Dio, essi non avranno il diritto di entrare. Coloro che hanno cercato una scusa per evitare la croce della separazione dal mondo, rimarranno intrappolati nella rete insieme al mondo. Sceglieranno di mescolarsi alla zizzania. Il simile attrae il simile alla trasgressione. È una terribile assimilazione. Gli uomini scelgono di stare con lo stesso ribelle che tentò Adamo, ed Eva nell'Eden e disubbidire a Dio. La zizzania si moltiplica perché essa stessa semina zizzania, e fa parte della radice di ogni peccato, il diavolo. Sopra coloro che osservano i comandamenti di Dio, si pronuncia questa benedizione. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'apostrofo, albero della vita e per entrare per le porte della città. Apocalisse 22:14. Si tratta di una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, il popolo di Dio particolare. 1 Pietro 2:9. affinché possano annunciare le lodi a colui che li ha chiamati dalle tenebre alla meravigliosa luce. Gli obbedienti sono chiamati giusti, essi sono stati attratti dal santo magnete, Gesù Cristo, il santo attira il santo. Colui che è ingiusto, continuerà ad essere ingiusto. Il carattere non potrà essere trasformato. L'olio della grazia non può essere prestato da una persona all'altra, così come le vergini stolte non avranno il tempo di andare a comprare l'olio per se stesse. I giusti sono coloro che osservano i comandamenti di Dio, e saranno per sempre separati dai disubbidienti e dagli ingiusti, che calpestarono la legge di Dio. L'oro puro e le scorie non continueranno a mescolarsi. Chi è il servo fedele e prudente? Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Matteo 24 e 45. Cosa possiamo rispondere? Sono io l'amministratore fedele al sacro incarico che mi è stato affidato? Ad ogni uomo è stata data una responsabilità individuale. Le sentinelle hanno la loro opera specifica, discernere il pericolo e suonare l'allarme d'avvertimento. I soldati di Cristo devono avere l'udito sensibile per sentire. Nella loro posizione di responsabilità essi devono dare alla tromba un suono squillante, affinché ognuno possa cingersi dell'armatura per l'azione. Quale opera individuale stiamo facendo per il Maestro? Chi sta portando la verità a coloro che sono in pericolo? Chi proclama le parole di vita? I nemici di Cristo sono molti, mentre dichiarano di essere giusti, non possiedono la giustizia di Cristo. Essi si travestono da angeli di luce, ma sono i ministri del peccato. Questo fatto dovrebbe essere sufficiente per commuovere ogni anima e indurla all'azione. Chi sono i fedeli amministratori di Cristo? Chi sta facendo una divisione saggia del lavoro, chiamando al servizio attivo ogni anima che ha una conoscenza intelligente della verità, dando ad ognuno un'opera da fare? Gli avamposti devono essere custoditi. C'è bisogno di uomini che difendano la fortezza, mentre le truppe d'avanguardia si impegnino in una guerra attiva. Per ogni uomo c'è un lavoro da fare. Non dobbiamo ripetere le parole di quelli che sono nell'errore, ma dobbiamo inculcare idee di verità. La nostra opera è a beneficio del nostro prossimo. Noi non dobbiamo ricalcare le orme degli oppositori della verità, ma annunciare il messaggio del terzo angelo, che vola in mezzo al cielo proclamando il messaggio d'avvertimento, cioè, l'osservanza dei comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Considerate queste parole. Quelli che ora non stanno facendo niente, troveranno su di sé la seguente scritta. Tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Daniele 5 e 27. Essi conobbero la volontà del Maestro, ma non fecero nulla. Essi conobbero la luce della verità, ebbero tutti i vantaggi, ma scelsero i loro interessi egoistici, e quindi si ritroveranno con coloro che non hanno mai tentato di essere salvati. Ma, se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non si è l'apostrofo, aspetta, nell'apostrofo virgola ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 24, 48-51. Dobbiamo considerare seriamente queste parole. Che nessuno dica, questo non mi concerne, io sono un cristiano. Chi dice questo? Tu stesso o colui che legge il cuore? L'amministratore infedele aveva grandi responsabilità. Di fronte al mondo era come un servo di Cristo, ma quanto è deplorevole per lui e per tutti quelli che si relazionano con lui apparire come un servo malvagio. Essi stanno mettendo in pericolo i beni del Signore. Stanno insegnando alle anime a calpestare la santa legge di Dio. Chiamano Cristo mio Signore, ma nello stesso tempo dicono anche: il mio Signore tarda a venire. Loro non dicono che Cristo non verrà, non si beffano dell'idea della sua seconda venuta, ma dicono al popolo che la sua venuta è rimandata. Stanno distruggendo nella mente degli altri la convinzione che il Signore viene presto. La loro influenza spinge gli uomini a indugiare nella presunzione e nella trascuratezza. Tralasciano di vigilare, e ripetono le parole delle sentinelle infedeli. Altri si uniscono, vengono contagiati dal loro spirito maligno, e gli uomini rafforzano la loro mondanità e la loro meraviglia. La loro via è discendente non ascendente, non stanno cercando di affrettare il giorno del Signore. Le passioni mondane e i pensieri corrotti prendono possesso della mente. Il servo malvagio colpisce i suoi conservi che stanno cercando di fare la volontà del Signore. Egli mangia e beve con gli ubriaconi, con coloro che, nonostante si professano di essere cristiani, hanno una mente carnale. Si oppongono a Cristo, e all'opera che venne a realizzare nel nostro mondo, cioè, far rivivere la legge di Dio nell'umanità ed esserne l'esempio. Cristo era circondato dai suoi discepoli e da una vasta folla quando disse: «Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso l'apostrofo, improvviso come un laccio». Luca 21:34. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. 1 Corinzi 10:12. Studio addizionale, Testimonies, volume 2, pp. 151, 340, volume 3, pp. 202,210,406, Gospel Workers, da pagina 318 a pagina 323, 104-107.